RKC, Radio Krishna Centrale, presenta La scienza della realizzazione spirituale, una raccolta di estratti da lezioni, interviste e discorsi di Sua Divina Grazia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Bhakta Andrea S. Copyright BBTE, Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 3, parte 3. Che cos'è la coscienza di Krishna? Culto indù o cultura di ispirazione divina? Si crede a volte che il movimento per la coscienza di Krishna si identifichi con l'induismo, mentre in realtà non si tratta affatto di una credenza o di una religione particolare che cercherebbe di sostituirsi ad altre simili. Questo movimento, invece, riveste un interesse culturale prioritario per l'umanità intera, e si rivolge a tutti senza distinzione di fede o di professione, poiché la sua finalità è quella di educare l'uomo nell'arte di amare Dio. In India, come altrove, gli indiani pensano talvolta che questo movimento predichi l'induismo, ma in realtà non è così. Non incontrerete la parola indù neppure una volta in tutta la Bhagavad Gita, e neppure in tutta la letteratura vedica. In realtà, questa parola fu introdotta nel linguaggio corrente dai musulmani delle province vicine all'India, come l'Afghanistan, il Belucistan e la Persia. Il fiume che segna la frontiera nord-ovest dell'India si chiama Sindhu, ma a causa di un difetto di pronuncia, i musulmani del posto lo chiamarono Indu, e gli abitanti delle terre limitate da questo fiume furono chiamati Indù. Similmente, in India, secondo la lingua vedica, gli europei sono chiamati Mleccha e Yavana. È attraverso la Bhagavad Gita che si può conoscere la vera cultura dell'India, il Varnashrama Dharma. Essa ci insegna, infatti, che le tre influenze della natura materiale, Guna, a cui ogni uomo è soggetto, determinano quattro divisioni sociali, o Varna: i Brahmana, gli Kshatriya, i Vaishya e i Shudra, e quattro divisioni spirituali, o Ashrama: i Brahmachari, i Grihastha, i Vanaprastha e i Sannyasi. I Purana, scritture vediche, trattano nei particolari di questa istituzione, che è propria della cultura vedica. Si tratta di un sistema educativo che permette a ogni uomo di avanzare nella scienza di Krishna, Dio. In questo consiste tutta la cultura vedica. Durante un colloquio con Ramananda Raya, grande devoto del Signore, Sri Chaitanya gli domandò quale fosse il principio fondamentale della condizione umana. Ramananda Raya rispose che una società diventa civile solo quando si applica il sistema del Varnashrama Dharma. Prima di aver raggiunto questo stadio, non si può parlare di civiltà. Il nostro movimento si sforza dunque di stabilire una civiltà simile, adatta alla condizione umana. La scienza di Krishna, o Daiva Varnashrama, una cultura di ispirazione divina. In India questo sistema non è più applicato secondo le norme vediche originali. Oggi, infatti, chiunque nasca da una famiglia di Brahmana, lo stato sociale più elevato, esige di essere accettato come Brahmana, sebbene gli Shastra, le scritture, non approvino mai questa imposizione. Può darsi che il Gotra, la casta ereditaria di una famiglia, abbia fatto dei nostri padri dei Brahmana, ma il vero Varnashrama Dharma si fonda sul valore reale di un individuo per determinare la sua classe sociale e non tiene conto né dell'origine sociale né del diritto ereditario. Questo movimento, dunque, non è promotore dei principi che sono applicati oggi dagli indù, specialmente da coloro che subiscono l'influenza di Shankaracharya. Questi, infatti, descriveva la verità assoluta come impersonale, negando così, in modo indiretto, l'esistenza di Dio. Shankaracharya, infatti, era apparso in questo mondo per svolgere una missione ben precisa. Doveva ristabilire l'autorità della cultura vedica e in questo modo porre fine all'influenza preponderante del buddismo. Protetto e sostenuto dall'imperatore Ashoka, che regnava nel VI secolo a.C., il buddismo si era diffuso in tutta l'India. I Veda insegnano che Buddha era un avatara, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. La sua dottrina, la fede che egli professava, diventò molto popolare in India e in altri paesi, dove si sostituì alla preesistente cultura vedica. Buddha, infatti, rinnegava l'autorità dei Veda. Ecco perché Shankaracharya, il cui unico scopo era quello di allontanare il buddismo, introdusse la dottrina Mayavada. Questa filosofia si risolve alla fine in una forma di ateismo, poiché consiste nell'immaginare che Dio esista. Il Mayavadismo di Shankaracharya è dunque un compromesso tra il buddismo e la teoria atea, che esiste in realtà da tempi immemorabili ed è oggi alla base del pensiero religioso e di tutta la cultura indiana. Secondo questa filosofia, Dio non esiste, o se esiste, è impersonale, onnipresente, e quindi lo si può concepire sotto una forma qualsiasi. Questa conclusione non è affatto conforme agli insegnamenti dei Veda, perché anche se le scritture vediche menzionano numerosi esseri celesti, venerati con l'intenzione di raggiungere scopi diversi, Vishnu, la persona suprema, è sempre riconosciuto come il Signore sovrano. Questa è l'essenza della vera cultura vedica. La filosofia della coscienza di Krishna non nega l'esistenza di Dio e degli esseri celesti, al contrario della filosofia Mayavada, che afferma che Dio e gli esseri celesti non esistono veramente. Secondo i Mayavadi, in ultima analisi, tutto è vuoto. Essi affermano che ciascuno può immaginare l'autorità a cui rivolgere la propria adorazione, Vishnu, Durga, Shiva o il Dio del Sole, perché queste sono le divinità che hanno più adoratori. Ma in realtà la loro filosofia non ammette veramente l'esistenza di queste divinità. Secondo loro, poiché è impossibile fissare il pensiero sul Brahman impersonale, si potrebbe immaginare una di queste forme a nostro piacere e meditare su di essa. Si tratta di un nuovo sistema di pensiero chiamato Pankopashana, introdotto da Shankaracharya. Ma la Bhagavad Gita non insegna tali dottrine ed è per questo motivo che esse non hanno alcuna autorità. La Bhagavad Gita riconosce l'esistenza degli esseri celesti e questo argomento è trattato in maniera elaborata nei Veda. Non si può dunque negare la loro esistenza, ma non bisognerebbe neppure concepirli e venerarli secondo l'ottica di Shankaracharya. Infatti, la Bhagavad Gita rifiuta chiaramente il culto agli esseri celesti. Kama ista istair rita gyanaha prapadyante agnyadevata tam tam niyamam ashtaya prakritya niyataha svaya. Coloro che hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono, ciascuno secondo la propria natura, i diversi riti del loro culto. Bhagavad Gita 7, verso 20. Krishna precisa inoltre nel secondo capitolo: Bhogaishvarya Prasaktanam Tayapa Rita Cetasam Vyavasayatmika Buddhi Samadau Navidiyate. Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alle ricchezze materiali e sono sviati da questi desideri materiali, la risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. Bhagavad Gita 2, verso 44. Le persone che rendono culto agli esseri celesti sono definite Rita Gyanaha, persone che hanno perso la ragione. La Bhagavad Gita 7, verso 23, aggiunge Antavat tupalam tesham tad bhavati alpamedasam devan devaya jojanti mad bhakta jantimam api. Gli uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro pianeti, ma i miei devoti certamente raggiungono il mio pianeta supremo. I benefici accordati dagli esseri celesti sono dunque temporanei perché, come ogni felicità materiale, possono essere goduti solo in relazione col corpo, che è temporaneo. Ogni beneficio materiale, sia esso offerto dalla scienza e dalle sue tecniche moderne o dalle divinità che prodigano le loro benedizioni, scomparirà col corpo. Il progresso spirituale, invece, non è mai perduto. Sbaglia chi pensa che noi predichiamo una religione settaria. Noi semplicemente insegniamo come amare Dio. La questione dell'esistenza di Dio ha ispirato numerose teorie. L'ateo rifiuterà sempre di credere in Dio. Il professore Jacques Monod, per esempio, al quale fu assegnato il premio Nobel, dichiara apertamente che solo il caso decide tutto. Molto tempo prima, alcuni filosofi atei dell'India, come Charvaka, avevano già avanzato questa teoria. Secondo altre filosofie, tra cui il Karma Mimamsa, è sufficiente impegnarsi nel proprio lavoro con costanza e onestà per riceverne automaticamente i frutti, senza aver bisogno di rivolgersi a Dio. I sostenitori di queste teorie adducono come prova il fatto che un malato guarisce se prende le medicine appropriate. Ma, rispondiamo noi, talvolta succede che il paziente muoia, sebbene gli siano state prodigate le cure migliori. Non sempre si può prevedere con certezza il risultato. Si deve ammettere dunque l'esistenza di un'autorità superiore, Daiva Netrena, di un controllore supremo. Altrimenti, come spiegare che il figlio di un uomo ricco diventa un hippie vagabondo o che un uomo che è riuscito a fare fortuna con un duro lavoro si sente dire dal suo medico che dovrà astenersi dal mangiare e accontentarsi di bere delle tisane d'orzo? Secondo la teoria del Karma Mimamsa, il mondo segue il suo corso indipendentemente dalla volontà suprema ed è governato solo dalla lussuria. Sotto l'influenza della lussuria, l'uomo prova attrazione per la donna e dalla loro unione fortuita nascerà un figlio. Il concepimento non ha niente di intenzionale e sarà solo la conseguenza naturale dell'unione sessuale di un uomo e di una donna. Per gli atei, che il 16° capitolo della Bhagavad Gita definisce demoniaci, il caso e l'attrazione naturale sono l'unica causa di tutti i fenomeni materiali. Ma in realtà ogni cosa in questo mondo ha la sua ragione d'essere e si inserisce perfettamente nel quadro della cultura vedica. I Veda, dunque, danno direttive anche per quanto riguarda l'unione dell'uomo e della donna, la procreazione dei figli e lo scopo stesso della vita sessuale. Nella Bhagavad Gita, Krishna approva la vita sessuale così come concepita nella cultura vedica, cioè quando obbedisce ai principi e alle regole prescritte nei Veda, ed egli stesso la dichiara legittima a queste condizioni. Ma la vita sessuale diventa inaccettabile quando è regolata solo dal caso. Quando il concepimento risulta da un'attrazione sessuale fortuita, i figli generati in questo modo formano una popolazione indesiderata, detta Varna Shankara. Questo comportamento è tipico delle specie animali inferiori, ma è inammissibile da parte di un essere umano. Per l'uomo è previsto un comportamento che corrisponde a un disegno superiore. Noi non possiamo credere alla teoria secondo cui nessun disegno specifico governerebbe la vita umana, e solo il caso e le necessità imposte dalla materia sarebbero la causa di tutto. Secondo Shankaracharya, dunque, Dio non esiste veramente, ma per il buon funzionamento della società ogni persona può immaginarselo come le sembra meglio e continuare così la via che ha scelto. Anche questa dottrina atea si fonda più o meno sulla teoria del caso e della necessità. Per quanto ci riguarda, noi optiamo per una via diversa, che presuppone l'esistenza di una volontà superiore. Si tratta del Varnashrama Dharma, d'ispirazione divina, che Krishna stesso raccomanda, ben differente dal sistema delle caste così come è concepito oggi e che anche l'India giustamente disapprova. Infatti, questa divisione degli uomini in gruppi sociali secondo il principio del diritto ereditario non corrisponde al sistema vedico o divino del Varnashrama Dharma. Si distinguono numerose corporazioni nell'ambito della società: gli ingegneri, i medici, i chimici, i commercianti, gli uomini d'affari, eccetera. E non è il principio dell'ereditarietà che determina la posizione di una persona, bensì le sue qualificazioni. Le scritture vediche non ammettono in alcun modo questo sistema delle caste ereditarie e neppure noi lo accettiamo. Noi non abbiamo alcun rapporto col sistema delle caste, che del resto anche la popolazione in India rifiuta. Al contrario, noi offriamo a tutti l'opportunità di raggiungere il livello di Brahmana, il più elevato nella gerarchia sociale. L'umanità soffre attualmente per mancanza di guide spirituali, i Brahmana, e di dirigenti, gli Kshatriya, per governare la società, e la classe operaia, i Shudra, regna da padrona in tutto il mondo. Da qui nascono tutti i problemi che affliggono la società moderna. Ed è per rimediare a questo stato di cose che noi ci dedichiamo al movimento per la coscienza di Krishna. Se la classe braminica fosse ristabilita nella sua vera funzione, tutti gli altri gruppi apporterebbero naturalmente il loro vero contributo all'equilibrio sociale, come il buon funzionamento del cervello determina quello delle diverse parti del corpo, come le braccia, le gambe e lo stomaco. Il fine di questo movimento è quello di insegnare agli uomini l'arte di amare Dio, cosa che Chaitanya Mahaprabhu stesso definisce come il più alto grado di perfezione. La coscienza di Krishna non ha niente in comune con l'induismo o con qualsiasi altra religione. Nessun cristiano penserebbe di convertirsi all'induismo e nessun indù abbraccerebbe la fede cristiana. Tali conversioni sono per uomini che non appartengono ad alcun particolare gruppo sociale, ma tutti si sentiranno interessati se si tratta di comprendere Dio mediante un approccio scientifico e filosofico e con la possibilità di dedicarsi seriamente a questo scopo. Perciò, per prima cosa, si deve capire che il movimento per la coscienza di Krishna non cerca di diffondere la religione indù. Anzi, propone un modello di società spirituale che permette di risolvere tutti i problemi dell'esistenza. Per questo motivo, il movimento per la coscienza di Krishna è favorevolmente accolto nel mondo intero. Avete ascoltato La scienza della realizzazione spirituale, una raccolta di estratti da lezioni, interviste e discorsi di Sua Divina Grazia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Bhakta Andrea S. Copyright BBTE Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com.